Buongiorno a tutti, io sono Margherita Salvini e sono una dottoranda in paesaggio. E nei miei studi sono andata alla ricerca di quegli indizi che hanno potuto in qualche maniera anticipare la teorizzazione del paesaggio sonoro avvenuta tra gli anni 60 e gli anni 70, di cui immagino abbiate sentito parlare anche ieri, nei giorni scorsi, di cui si è dibattuto tanto. In particolare sono andata a cercare di rintracciare quel primo interesse nell'analisi del paesaggio sonoro dall'inizio del Novecento in poi, in quanto considerato come elemento per la creazione artistica. Ed è così che vi presenterò un piccolo percorso della durata di 20 minuti, in cui attraverso quattro momenti storici differenti, afferenti a diverse discipline, potremo vedere come si è arrivati poi alla teorizzazione del paesaggio sonoro. Ovviamente parliamo di Novecento, parliamo di suoni e rumori della città, è ovvio che partirò con un approfondimento sul movimento futurista. Da qui ci sposteremo nel campo di una disciplina specifica, che è quella della cinematografia, e vedremo anche qui come Walter Ruttmann anticipò alcune teorizzazioni. Ovviamente è, diciamo, d'obbligo parlare anche di Le Corbusier, in quanto la sua riflessione sul rapporto tra ambiente, suoni, su forma e acustica è molto interessante. E concluderò con un movimento particolare che l'internazionale lettrista, poi confluito nel movimento nell'internazionale situazionista, in cui si utilizzavano i suoni e i rumori della città per la creazione di nuove situazioni che avevano lo scopo di, diciamo, utopisticamente di aumentare la felicità della città o comunque fuggire dalla noia che caratterizzava, secondo loro, la città. Incominciamo subito con il movimento futurista. Allora, all'interno del manifesto dell'architettura è esplicitato in maniera molto chiara questo rapporto tra rumori e città. Il tentativo del movimento è quello di creare un cantiere tumultuante, un cantiere dinamico della città, sonoro. Questo ovviamente in quanto i rumori dell'antropizzazione erano considerati come un segno del progresso, era un'ottica celebrativa del potenziale umano, quello di sottolineare i rumori e di evocarli, ed era contrapposto al silenzio invece della natura. Sebbene questo intento fosse chiaro nelle dichiarazioni, all'atto pratico nell'architettura futurista non assistiamo a questo passaggio. È in un altro campo che invece sono state fatte delle riflessioni molto particolari, che è quello della musica futurista. Infatti Luigi Russolo nell'arte dei rumori associa anche lui il silenzio alla natura, il rumore all'antropizzazione e il suono al divino, ma ricerca nello specifico i suoni e i rumori della città, chiamandoli col termine suoni e rumori, e forse, diciamo, salvandoci dal dibattito su cos'è suono e cos'è rumore, utilizzava queste componenti del paesaggio urbano per comporre musica che poi veniva eseguita con uno strumento l'intona rumori. Anche questo era ovviamente nell'ottica di questa enfasi nei confronti del rumore della città, sinonimo di progresso. Piccolo aneddoto divertente che fa capire, a mio avviso, proprio questo aspetto, raccontato da Russolo all'interno dell'arte dei rumori, fu quello che successe alla prima di questo intona rumori, nel 1914 al Teatro Dal Verme di Milano. Il teatro era pieno, cominciò questa sinfonia, ovviamente era una raccolta di suoni e rumori della città, diciamo si staccava moltissimo da quello che era la musica precedente, e non fu accolto molto bene dal pubblico, che incominciò a fischiare, a rumoreggiare. I colleghi di Russolo ebbero una risposta particolarmente violenta, quindi ci fu una vera e propria lotta. E il commento di Russolo a tutto questo fu, egli fu esaltato da questi suoni e rumori, perché era veramente il suono e il rumore della civiltà che veniva fuori, quindi per lui fu una grandissima riuscita. Un altro aspetto importante, per questo che ve ne parlo del futurismo, è che comunque per poter comporre con i suoni e i rumori c'era bisogno di analizzarli, di capire quali fossero. Ed è così che Luigi Russolo incomincia a girare per la città e sono presenti molti scritti in cui lui cerca di descriverli, questi rumori. Cerca di descriverli e anche poi di trascriverli attraverso delle vere e proprie partiture. Questo per esempio sono delle note su uno spartito in cui lui cerca di riprodurre il suono di un treno così come lo riprodurrebbe un bambino. Questo anche perché lui si auspica un ritorno diciamo a un orecchio pulito, quindi a un ascolto come se fossimo dei bambini, senza pregiudizi, senza sovrastrutture, quindi un ascolto ingenuo del paesaggio, cosa che poi verrà teorizzata anche successivamente da Schafer e così via. Questo discorso fu poi continuato anche da Marinetti, che cercò di trasporre i suoni e i rumori della città non più in note, ma in parole onomatopeiche, quello che lui definisce accordo onomatopeico psichico. Erano delle verbalizzazioni astratte di forze in movimento. Così ha fatto per la strada, così ha fatto per altri diversi ambienti. Ma se Russolo utilizzava i suoni e i rumori per creare delle composizioni acustiche sonore, Walter Ruttmann, qualche anno dopo, utilizzò i suoni e i rumori della città per comporre un vero e proprio film. Siamo alla fine degli anni 20, quindi siamo nel momento dell'introduzione della sincronia suono-immagine all'interno del cinema. Però la cosa particolare è che l'opera in cui lui cerca di descrivere il paesaggio sonoro di una città non è una pellicola sonora, è una pellicola muta che si chiama Berlino Sinfonia di una metropoli. Questo film è dovuto anche alla sua formazione poliedrica, era sia un appassionato, aveva studiato cinematografia, era sia un architetto, ha studiato anche belle arti ed era un appassionato di musica fin da bambino. Tutto questo doveva per forza confluire in qualcosa di interessante. E fu così che lui riprese tantissime scene di Berlino e, utilizzando il potere evocativo di queste immagini che rappresentavano dei rumori, però non li registravano perché era una pellicola muta alla quale poi venne associato un sonoro, attraverso questi movimenti, questa dinamicità, lui riusciva a creare una sinfonia data sia dal ritmo delle immagini ma sia proprio da quello che succedeva nelle varie immagini. La critica fu un discordante, alcuni lo accusarono di aver creato quasi una città immaginaria, quindi di aver creato una composizione basandosi sui suoni e i rumori della città. Però mi preme ribadire che lo scopo di Walter Ruttmann invece fu proprio rappresentare la città e farla vivere, questo era lo scopo. Quindi il suo tentativo fu quello di dare un'immagine oggettiva della città, che poi ci sia riuscito o no. Se vi interessa, ve lo consiglio il film e potrete deciderlo voi. Questo fu il primo caso, primo film sull'argomento di Walter Ruttmann, al quale ne seguì un altro molto interessante, che era La melodia del mondo. Questo invece fu un film sonoro. Utilizzando la crociera di una nave intorno al mondo, Walter Ruttmann registrò tutti i suoni e i rumori dei paesi incontrati lungo questa crociera. Questi suoni, questa volta, essendo un film sonoro, venivano registrati, però a questo fu accompagnata un'altra linea sonora, quindi non erano delle registrazioni pure. Diciamo, anche questo era un miscuglio di registrazioni oggettive e poi un intervento successivo. Il suo discorso non terminò qui, tant'è che negli stessi anni realizzò altre due pellicole che purtroppo sono andate perdute, che sono Radio Tedesca e la versione successiva Onda Sonora. Queste due pellicole volevano essere delle vere e proprie cartoline sonore, quindi forse in questo caso potevano essere più oggettive. L'idea era quella di associare delle immagini di diverse città tedesche in cui erano presenti delle emittenti radiofoniche ai suoni e rumori registrati in quelle stesse città. Però purtroppo queste pellicole sono andate perdute. Le riflessioni di Ruttmann erano molto interessanti e sicuramente sarebbero potute sfociare in qualcosa di ancora migliore, se non fosse che eravamo in un periodo particolare in Germania e quindi ai registi di quel periodo fu data la scelta se aderire alla nuova oggettività nazista o andare via dalla Germania. E quello che la sua scelta fu quella di aderire. E così le stesse immagini utilizzate all'interno di Berlino, Sinfonia di una città, vennero riprese e vennero utilizzate poi dal regime nazista per invece esplicare, spiegare e rinforzare il pregiudizio del nazismo nei confronti delle metropoli. E fu così che tutti questi approfondimenti furono messi purtroppo da parte. Saltiamo ancora di qualche anno e passiamo invece alle Corbusier, quindi passiamo dalla cinematografia all'architettura. È particolare il discorso di Le Corbusier perché tutte le sue teorie, tutta la sua poetica in realtà fu una continua ricerca del rapporto tra suoni, rumori e architettura. Lui si avvicinò per un motivo pratico alla progettazione sonora, legato proprio all'ingegneria acustica, in quanto nel 27 partecipò al concorso per il Palazzo delle Nazioni con la collaborazione dell'ingegnere Lyon e costruì una sala per 2600 propose una sala per 2600 persone. La particolarità della sua riflessione è che, essendo lui un compositivo, non immaginava il suono come un'onda o il suono, diciamo, dal punto di vista ingegneristico, ma come spiegò poi successivamente nell'opera Une Maison en Palais, per parlare delle onde sonore parlò di palle di colore, come delle grosse palle rosse che, rimbalzando nell'ambiente, cambiavano colore fino a diventare sempre più tenui. E fu così che poi arrivò al progetto per il Palazzo delle Nazioni e in seguito alla proposta per il Palazzo dei Soviet, in cui, in quest'ultimo caso, dovendo progettare anche uno spazio esterno, non solamente interno, lui scrisse che era proprio l'architettura che emergeva per controllare e dominare queste bolle sonore. Il suo discorso iniziale era quello di associare delle immagini proprio materiche al suono. Qualche anno dopo, nel 48, invece, introduce il termine acustica visiva. Quindi, utilizzando la terminologia propria dell'acustica, lui utilizzò questi termini per parlare di armonia invece visiva, quindi ha compiuto una sorta di traslazione del discorso. E fu così che, descrivendo il suo progetto per la cappella di Ronchamp, lui parlava di questa armonia che si creava tra la forma e l'esterno. Forma esterno, lui parlava di acustica, però in realtà dal punto di vista dell'acustica che noi conosciamo non c'era per ora, per il momento, un grande legame. Questo suo interesse per la progettazione acustica trovò poi il culmine nel padiglione della Philips. Diciamo che in quel periodo nel suo studio lavorava Xenaxis e quindi ovviamente si influenzarono a vicenda, e fu così che Xenaxis per questo padiglione scrisse musica concreta a paraboloidi iperbolici, facendo riferimento alle forme di questa struttura che era considerata dalle Corbusier descritta come un guscio per la musica. Quello che contava era l'interno, e fu così che le Corbusier appunto progettò questo padiglione, proprio dando il ruolo del protagonista ai suoni e poi anche a delle trasmissioni, delle immagini che venivano proiettate, era la parte più importante. La poetica di Le Corbusier e il suo rapporto con la musica non si esaurirono però con questo padiglione e arrivò addirittura alla creazione di veri e propri paesaggi sonori. Però se nel parlare di acustica visiva, acustica delle forme, lui sottolineava il fatto di questa armonia con il contesto, per quel che riguarda le sue installazioni elettroniche che poi si rifacevano sull'esterno, questo caso non diede molto ascolto al paesaggio circostante. Fu così che progettò per la cappella di Longchamp, al posto di una torre campanaria, una torre che metteva della musica elettronica, però questo indipendentemente dal contesto circostante, e fu così che diede l'idea, però non fu presa in considerazione, di una vera e propria passeggiata sonora all'interno del Visual Arts Center a Cambridge. È un edificio diviso in due col percorso centrale. Questo percorso doveva essere arricchito da varie stimolazioni sonore, cosa che però non avvenne. Concludo questo intervento parlando del movimento di cui vi ho accennato prima, perché a mio avviso è quello che si avvicina di più poi alle teorizzazioni che sono state fatte successivamente. Lo scopo dell'internazionale lettrista di Guy Debord, poi confluito nel movimento situazionista, come ho detto prima, era quello di andare contro la noia che caratterizzava la città attuale, e questo doveva essere fatto attraverso la creazione di situazioni complete, situazioni definite come delle nuove atmosfere multisensoriali. E fu uno veramente dei primi casi in cui si parlava di progettazione sonora dell'intera città. Questo, per arrivare a queste situazioni, bisognava però comprendere il paesaggio multisensoriale urbano. E fu così che, attraverso la disciplina della psicogeografia, studio degli effetti dell'ambiente umano sulle emozioni dell'uomo, e delle esplorazioni urbane chiamate le derive, arrivarono a comprendere la città multisensoriale, a comprenderla e poi a ridisegnarla attraverso quelle mappe che venivano chiamate psicogeografiche. In funzione le derive erano delle camminate libere, si incominciava a camminare e si andava dove si voleva, proprio seguendo il flusso delle emozioni che la città poteva fornire. Camminando in questa maniera, senza pregiudizi, si riusciva a capire veramente quali fossero i diversi ambienti che componevano la città. Questi ambienti poi vennero chiamati unità ambientali e venivano poi riprodotte in delle mappe della città, in cui era frammentata in funzione del legame tra questi differenti quartieri. Di progetti veri e propri abbiamo molte analisi, molte mappe che sono state fatte, molti studi. Di progetti veri e propri era stata pensata un convegno, un'esposizione annuale del movimento situazionista, però dei problemi con il proprietario della galleria d'arte, dei problemi legati alla normativa antincendio, questa non, almeno così dissero, poi non sappiamo, non ha avuto luogo. Unica opera in cui si cercava di creare una caverna dell'antimateria di Gallizio, che era uno spazio multisensoriale, che però da Debord fu criticato aspramente, in quanto era considerato una scenografia. Per lui questo discorso era più ampio, doveva investire tutta la città, composta da diversi quartieri che nel gergo venivano chiamati il quartiere felice, il quartiere triste, il quartiere malinconico, proprio in funzione delle emozioni che suscitavano. Anche in questo caso il movimento, che nasceva come movimento politico, si riversò completamente nella politica, e quindi queste esperienze furono pressoché abbandonate. L'unico che continuò fu Constant, che si staccò dall'internazionale situazionista e propose una vera e propria nuova città chiamata New Babylon, in cui il tentativo era di creare una città multisensoriale. Infatti, per presentare il progetto di questa città, invitava le persone nel proprio studio e gli faceva non solamente vedere le immagini o gli raccontava il progetto, ma proprio faceva sentire il suono di questa città. E poi, dopo questi quattro episodi, siamo già negli anni 60, fine degli anni 60, il resto penso sia, lo conosciate già, il resto è storia.